Buongiorno a tutte e a tutti da Luisa e da Riccardo. La nostra gradita ospite di oggi è Diletta Aiskes. Benvenuta al nostro podcast e grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Diletta è filosofa e anche dottoranda in sociologia digitale all'Università degli Studi di Milano con un progetto su genere, femminismo e intelligenza artificiale. È inoltre responsabile advocacy e fa parte del consiglio direttivo di Privacy Network, che è un'associazione no profit nata per affrontare le sfide che derivano dall'innovazione tecnologica e che si batte per una società libera e democratica nell'era dell'informazione. Diletta, vorremmo partire oggi da una tua affermazione. Ogni tecnologia è politica. Il processo tecnologico non è neutro. Cosa intendi dire?
Allora, intanto buongiorno e grazie per avermi invitata. Sono contenta anch'io di essere qui. Sì, è una frase in cui credo molto e la ripeto molto spesso, perché penso che sia fondamentale ogni volta che parliamo di tecnologia, quindi non solo di intelligenza artificiale, diciamo, ma anche facendo un passo indietro, ricordare che non si tratta di uno strumento, di strumenti oggettivi e neutrali, come molto spesso vengono fatti passare, diciamo, un po' per semplicità, un po' per semplicismo anche, ma si tratta sempre di strumenti che sono, diciamo, nel controllo, nelle mani di qualcuno, di qualcuna o di qualcosa. Questo significa che ogni tecnologia è inserita, diciamo, in un contesto sociale, culturale, economico e politico, e che quindi risente di qualsiasi, diciamo, sfumatura culturale e sociale che, diciamo, caratterizza il momento storico in cui viene prodotta, utilizzata. E questo è molto importante, perché una volta che iniziamo, diciamo, a vederla in questo modo, smettiamo anche di avere pretese diciamo massimaliste o di risoluzione di problemi molto grossi delle persone, dell'umanità in generale, che invece spesso diamo per scontati e attribuiamo appunto alla tecnologia. Quindi la chiave è vederla come appunto uno strumento che è nelle mani degli esseri umani e in quanto tale, poi magari lo approfondiamo, andrebbe controllato, perché appunto si rifà sempre a delle volontà, a degli utilizzi che appunto a delle persone che decidono di impiegarla per soddisfare determinati scopi che non sono mai neutrali, ma in quanto, diciamo, situati in delle persone specifiche o in dei contesti specifici, sono sempre caratterizzati da dei valori specifici.
Molto bene, grazie. E quindi, quale politica secondo te si cela dietro l'intelligenza artificiale? Rivolgo la domanda prima a te e poi anche a Riccardo.
Ma per continuare quello che dicevo prima, si cela qualsiasi politica dietro l'intelligenza artificiale, nel senso che, non essendo appunto oggettiva o neutrale, non essendo data per scontata, nonostante si basi su regole matematiche, ha poco di matematico, nel senso che, come dicevo prima, a parte determinati contesti meno, diciamo, d'impatto sulla vita delle persone, quindi processi effettivamente puramente, non lo so, fisici o matematici, io ho in mente, diciamo, degli utilizzi più impattanti sulla vita delle persone, della società, può essere programmata rispetto a diversi tipi di politica, quindi sto pensando, non lo so, a una cosa di cui io mi occupo nello specifico, che è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dei governi o delle pubbliche amministrazioni. In quel caso, diciamo, è chiaro che in base, ad esempio, al governo, al tipo di politica che prevale in una determinata fase storica, dipenderà anche l'utilizzo di intelligenza artificiale che quella politica ne farà.
Benissimo. Riccardo, vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi dirci la tua opinione in merito?
Sì, a me ha sempre incuriosito anche il dibattito in corso fra le grandi figure, no, che conosciamo dell'intelligenza artificiale, o almeno di alcuni utilizzi su larga scala, da Facebook, quindi Zuckerberg, fino a Elon Musk e molti altri, che hanno fra l'altro voci anche discordanti su questo punto. A me quello che ha sempre incuriosito è anche il fatto che anche perfino quando si decide di non avere una strategia politica, quindi di non dare dei valori fin dall'inizio, in qualche modo anche questa è una scelta politica, cioè l'idea che in fondo è presente nella Silicon Valley di l'avere creato questi algoritmi potentissimi alla fin fine sia quasi divertente, sia una cosa che permetta, no, delle evoluzioni su larga scala che la mente umana non avrebbe consentito, è un'idea politica, anche se non c'è una regolazione dietro, c'è l'idea proprio che la non regolazione sia ciò che rende veramente potenti questi strumenti. E in parte, devo dire, forse anche purtroppo è vero, cioè il non regolare ormai determinati strumenti può generare delle logiche molto, molto potenti, ma potente non significa automaticamente né positivo né negativo, bisogna vigilare su che cosa si genera. Quindi mi interessava questo aspetto, che anche la parente non politica in realtà è una decisione politica.
Sì, sono d'accordo. E grazie. Passerei quindi a prendere in considerazione i problemi etici sollevati dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, anche con riferimento alla scuola. Mi ha colpito leggere alcuni documenti sia dell'UNESCO che dell'OCSE proprio sui temi di tipo etico. Diletta, puoi dirci qualcosa?
Sì, certo, ma riguardo a quali sono i grandi problemi etici sollevati dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, diciamo, provo a prenderne uno più generale e calarlo magari nello specifico nell'ambito scolastico. Io una cosa che si vede che il retaggio da filosofa interviene, diciamo, nel plasmare i miei pensieri, una cosa a cui sto pensando molto ultimamente anche rispetto al mio progetto di ricerca è diciamo l'utilizzo di algoritmi predittivi, quindi l'idea di cioè l'implicazione dell'utilizzo di algoritmi predittivi. Gli algoritmi predittivi sostanzialmente sono una categoria di algoritmi, non a livello tecnico diciamo, ma a livello di obiettivo di quello che fanno, che sostanzialmente agiscono per prevedere uno stato delle cose che ancora si deve verificare, quindi in base a dati storici che ci appartengono e di cui siamo a conoscenza vengono utilizzati queste tecniche, diciamo. Io di nuovo ho in mente soprattutto l'ambito pubblico perché diciamo
la giustizia, ad esempio.
Esatto, la giustizia predittiva, come diciamo l'idea di pianificazione politica, in realtà che ci sono degli utilizzi molto molto utili anche della predittività. Mi chiedo ultimamente che implicazioni abbia sullo sviluppo personale e autonomo e libero delle persone l'idea di vivere in una società in cui potenzialmente esistono sempre più esempi di algoritmi predittivi usati da attori pubblici e privati. E questo perché? Perché diciamo io temo che alla lunga e se diciamo non controllata questa tendenza può sviluppare in qualche modo delle problematiche rispetto di nuovo allo sviluppo umano, nel senso che mi chiedo come possa svilupparsi la personalità, ad esempio, di un adolescente nel momento in cui sa che sulla sua vita sono già state fatte delle previsioni su come si comporterà quando sarà più grande, no? Sto pensando a un caso molto concreto della città di Amsterdam che ha questo registro di criminalità predittiva di fatto, su cui sono elencati questa lista di adolescenti, di ragazze e di ragazzi che non hanno ancora commesso crimini necessariamente, ma che in base alla loro storia di fatto familiare soprattutto sono secondo le autorità più propensi a diventare dei criminali quando saranno degli adulti. E ho letto tempo fa un'intervista a un ragazzino di 14 anni che era inserito in questa lista, che diceva: io non ho mai commesso crimini, sono nato in un quartiere diciamo più povero della città, i miei genitori hanno avuto problemi economici e un'altra serie di cose e che comunque qualsiasi cosa che loro hanno fatto non giustifica il fatto che io debba essere visto dalla società già preventivamente come un criminale. E quindi io mi sono chiesta chissà come questo ragazzo può può avere un'autocoscienza di sé, o diciamo come si può sviluppare, che scelte può fare nella sua vita sul dove andare a scuola, su che università fare, su che lavoro fare, se già sa, se ha questo preconcetto, cioè questo pregiudizio su se stesso che gli viene imposto dagli altri. Quindi tutto questo per dire che questa, diciamo, è uno dei rischi etici, diciamo etici filosofici, quindi etici veri posti da certi utilizzi di intelligenza artificiale, e secondo me, diciamo, nel contesto scolastico si cala perfettamente, perché io con Riccardo ne ho parlato più di una volta. Diciamo, una delle frontiere dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'educazione di questo momento storico è proprio questo, cioè il fatto di, diciamo, predire o prevedere dove uno studente o una studentessa potrebbe andare a finire, quindi quale lavoro potrebbe fare da grande, in quale scuola potrebbe andare, che università potrebbe frequentare. Ovviamente sono informazioni utili e in un certo modo anche, diciamo, positive da ottenere, però secondo me c'è da fare molta attenzione.
Grazie, darei la parola a Riccardo su questo tema.
Sì, vorrei riprenderlo e anche, come dire, non dico segnare un autogol in base al mio lavoro e ai miei interessi, ma io sento molto il problema di come, siccome gli algoritmi e l'intelligenza artificiale possono riprodurre su larga scala cose che normalmente noi faremmo fatica a riprodurre umanamente, il problema è anche che questo lo fanno nel bene e nel male. Allora io mi occupo di intelligenza artificiale applicata all'educazione. Se questa si limita a essere un modo per rendere conformi a come la società ci vuole, quindi ci sono dei parametri da ottenere, l'intelligenza artificiale aiuta in maniera molto marcata a seguire degli itinerari efficaci, efficienti per raggiungere tutto questo. In parte è qualcosa di ragionevole, sensibile, perché ad esempio c'è una possibilità di aiutare chiunque per altre condizioni è disagiato a poter colmare un gap rispetto a chi invece per situazioni di famiglia, storiche, non ha questo genere di difficoltà. Per contro, rischia di assecondare un'idea dell'educazione come omologazione. Noi siamo partiti nel nostro podcast parlando dei vari tipi di idee alla base dell'educazione, e qui siamo molto sull'idea che abbiamo detto di Durkheim e di Parsons come educazione, come preparazione a ciò che la società vuole da te. Ecco, a me piace molto invece anche tutto quell'aspetto dell'educazione che favorisce il libero sviluppo, la creatività, il definire quello che veramente si vuole, si può essere. Allora, questo non per dire che gli algoritmi vanno solo nella prima direzione, in realtà è soltanto per dire che ci vuole un approccio critico, perché l'intelligenza artificiale può favorire tutto ciò che noi, in qualche misura, impostiamo all'inizio, o anche nel caso del machine learning non è necessariamente ciò che noi abbiamo impostato all'inizio, ma ciò che noi controlliamo e indirizziamo cammin facendo. Quindi è importantissimo che ci rendiamo conto che la riproduzione di meccanismi su larga scala è potenzialmente molto benefica, ma anche molto negativa. Un altro esempio classico, ma qui ci si potrebbe dilungare a lungo, è quello degli stereotipi. Cioè, se noi creiamo degli stereotipi di genere o di razza all'interno di dei corsi, dei programmi educativi, che poi tramite gli algoritmi sono automaticamente propagati a milioni di persone, questi stereotipi li scolpiamo nella pietra e li rendiamo quasi indistruttibili. Quindi anche lì ci vuole un lavoro critico a monte e a valle estremamente importante e faticoso.
Sì, vorrei ricollegarmi a questo facendo riferimento anche a una realtà che ora stanno vivendo le scuole italiane, cioè arrivano dall'invalsi dei dati che segnalano quali sono gli studenti a rischio. Allora questo secondo me pone da un lato dei problemi etici, dall'altro, secondo l'ottica evidentemente di chi ha introdotto questa modalità, dovrebbe consentire una maggiore tutela, cioè un aiuto, cercare di prevenire la dispersione. Però secondo me, ecco, le scuole si trovano già ad approcciare queste tematiche nel momento attuale. A proposito di temi che avete affrontati, quindi vorrei chiedervi di approfondire il tema dei bias. Prima di tutto chiederei a Diletta di definire un po' il bias e vedere come i bias possono essere associati all'impiego di intelligenza artificiale.
Ma allora, con bias di solito si intende, diciamo, si fa molta confusione spesso perché bias è anche un termine tecnico che viene usato nell'informatica, poi viene usato in psicologia, però diciamo nel linguaggio, diciamo, culturalmente in questa fase quando si parla di bias nell'intelligenza artificiale si riferisce agli errori algoritmici di fatto, che poi non sono errori algoritmici nel senso che li fa l'algoritmo, ma sono perpetrati di fatto per mezzi algoritmici o diciamo dell'intelligenza artificiale e che finiscono in qualche modo per discriminare una categoria di persone o più categorie di persone rispetto a un'altra, come risultato appunto di un processo algoritmico. Quindi si tratta di fatto di un pregiudizio, cioè la traduzione diciamo più consona in italiano è quella di pregiudizio, che però non si porta dietro di fatto, secondo me, l'idea più diciamo culturale e tecnica del termine, nel senso che non è semplicemente un pregiudizio, nel senso che, come diceva Riccardo prima, una persona discrimina perché le appartiene un pregiudizio, uno stereotipo rispetto a una determinata categoria sociale, ad esempio un pregiudizio razziale, un pregiudizio di genere nei confronti delle donne, ma diciamo si tratta di una cosa scalabile che viene applicata potenzialmente a una categoria intera di persone nello stesso istante. Quindi si parla di bias algoritmici quando il risultato diciamo di un processo algoritmico finisce appunto per discriminare una categoria sociale, come potrebbero essere le donne, a causa di pregiudizi storici che sono pregiudizi sociali, cioè sono pregiudizi umani che diciamo il mezzo tecnico, l'algoritmo, l'intelligenza artificiale apprende dagli esseri umani. Qual è il problema di fatto? Qui introduco un tema diciamo che mi è molto caro e che secondo me è la risposta a tutto quello che stiamo dicendo, che si parla di pregiudizi algoritmici perché di fatto molto spesso quando avvengono, quando si manifestano, significa che manca totalmente la componente umana in realtà in tutto ciò, nel senso che i processi non vengono revisionati, non vengono supervisionati, non vengono controllati da un essere umano e quindi di fatto la macchina finisce per fare questi errori molto grossolani anche in molti casi, nel senso che esclude tutte le donne dal godimento di un certo servizio solo perché donne e quindi non lo so, storicamente non abituate a lavorare perché appunto discriminate in quanto donne, e diciamo un essere umano se supervisionasse questi calcoli matematici, questi calcoli algoritmici potrebbe rendersi conto in una certa fase di queste distorsioni. Molto spesso questo non succede e questo ci dice diciamo che i bias sono una conseguenza di una mancanza di controllo umano.
Quindi il tema del human agency è insomma il principio di precauzione in qualche modo.
Esattamente, e anche l'approccio critico di cui parlava Riccardo prima, ovviamente, che è quello che mi si confà più naturalmente.
Bene, Riccardo, vuoi aggiungere qualcosa su questi temi?
Era soltanto per far capire anche una domanda, no, che emerge molto spesso quando si parla di sistemi di intelligenza artificiale che aiutano l'apprendimento, il tutoraggio, l'insegnamento, eccetera. Ma allora volete sostituire i professori con le macchine, no? E ovviamente la domanda è semplicistica. La risposta seria è che il docente ci deve sempre essere il fattore umano, perché ci sono una serie anche di bias in negativo che le macchine non hanno. Ad esempio, la macchina funziona magari bene perché non ha una reazione emotiva come quella degli esseri umani, quindi ti può guidare in maniera molto calma e lineare in un processo. Ma tu, Luisa, lo sai bene, visto che sei specializzata sull'intelligenza emotiva, in realtà l'apprendimento e la vita si compongono in maniera molto importante di emozioni, quindi non possiamo semplicemente ridurre l'umanità a un qualcosa di lineare, de-emozionalizzato, non so se si può utilizzare questa parola. Quindi questo tipo di problema è un problema molto serio che gli algoritmi secondo me pongono e che va sempre controllato e tutelato. Quindi di nuovo strumenti potenti, ma che fanno determinate cose, non le fanno tutte. Anche nel quadro, io presento sempre gli studi dell'IBM su come l'intelligenza artificiale evolverà nei prossimi anni, anche se si prevede una crescente capacità di lettura delle emozioni da parte delle macchine, la cosiddetta sentiment analysis e via dicendo, rimane più che mai cruciale questa presenza a monte e a valle degli esseri umani. Di questo ne sono pienamente convinto.
Di fronte a questi problemi, dunque, come possono le aziende affrontare questo e come già si può ritenere che abbiano trovato delle soluzioni in qualche modo, Diletta?
Ma guarda, le aziende ovviamente si occupano in modo molto diverso, molto scostante, poco scalabile purtroppo. Penso, diciamo, anche al fatto che comunque non esistono obblighi di legge per ora, finora, per quanto riguarda appunto queste questioni, ma che arriveranno presto, nel senso che l'anno prossimo verosimilmente, diciamo, verrà pubblicato definitivamente il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, che è in discussione in questi mesi, e diciamo verranno significativamente introdotti delle novità che fino a questo momento non esistevano. Quindi ci saranno degli obblighi per le aziende, diciamo, di rispettare dei requisiti che non sono etici di per sé, però che comunque si portano dietro una serie di principi come la trasparenza, la documentazione, diciamo il controllo umano anche in una certa misura, e a cui le aziende o, diciamo, gli enti pubblici europei saranno obbligati a rispondere. E questo cosa ci dice? Ci dice che di fatto quello che stavamo dicendo noi prima, cioè che non ci può essere, io ci tengo sempre a dire che ci sono pochi utilizzi in realtà dell'intelligenza artificiale, di quella che noi stiamo vedendo oggi, di quella che viene già utilizzata, che io non accetto di per sé. Cioè, un esempio è il riconoscimento facciale, diciamo, usato in certi modi, oppure la lettura delle emozioni, come stava dicendo Riccardo prima. Però, diciamo, in generale non ci sono altri micro utilizzi di intelligenza artificiale che io mi sento di bocciare o di non accettare di per sé. Però quello che dico sempre è che si può fare quasi tutto, però va fatto in un certo modo. Quindi quello che le aziende, diciamo, stanno iniziando a fare, e quello in cui io credo molto e su cui sto, diciamo, scommettendo parte del mio futuro, è che questi sistemi vadano valutati in anticipo, vadano continuati, diciamo, vada continuato un monitoraggio, un controllo lungo il loro intero ciclo di vita, così come viene chiamato, perché è davvero un ciclo di vita, nel senso che, come diceva Riccardo prima, questi sistemi vengono addestrati, vengono diciamo fatti imparare su dei dati, molto spesso sono dati storici, quindi che appartengono al passato e che rischiano di perpetrare una serie di ingiustizie, di situazioni, di cose che non ci appartengono neanche più, perché appartengono a una società e a un quadro, diciamo, vecchio magari anche di qualche anno, e che non ci sentiamo più che a livello sociale ci rappresenti. Quindi, diciamo, è davvero un ciclo di vita, perché poi ci sono fasi di, appunto, di progettazione, ci sono fasi di messa, diciamo, in utilizzo di questo sistema, e per quello che mi hanno insegnato i miei studi, diciamo, quando si tratta di tecnologie di design, l'utilizzo che ne fanno gli utenti è una parte fondamentale della progettazione in realtà di un sistema. Quindi a maggior ragione con l'apprendimento automatico c'è poi tutta una serie di trasformazioni che una tecnologia può avere quando viene immessa nel mondo, e quindi va continuato questo processo di valutazione, perché può cambiare enormemente l'impatto che ha sulle persone, anche se, diciamo, quando veniva valutata prima di essere applicata sembrava avere tutte le carte in regola. Tutto questo per dire che, ripeto, ci sono sempre più sforzi, diciamo, in Italia. Io insieme a una mia collega siamo le prime a farlo di fatto, però in giro per l'Europa e per il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, crescono questi enti, queste società, queste organizzazioni che valutano di fatto i sistemi di intelligenza artificiale dal punto di vista etico, dal punto di vista legale, dal punto di vista della compliance normativa, della sicurezza dei sistemi. Sono terze parti ovviamente esterne a queste aziende, e noi crediamo, io credo che sia sempre di più, diciamo, un vantaggio competitivo anche per le aziende il fatto di dimostrare che i loro sistemi sono etici, e alcune di queste stanno iniziando, diciamo, a investire su questa cosa qui, se non altro perché dall'anno prossimo sarà più o meno obbligatorio farlo, e perché prima, insomma, comunque io penso che ne traggano un certo beneficio e che si rendano conto di quanto importante sia. Le istituzioni invece sono molto più indietro rispetto a questo, nel senso che appunto al di là degli obblighi di legge e a quello che le singole nazioni stanno iniziando a fare, poi qui potremmo parlarne per ore, voglio dire, però ad esempio la Spagna si sta dotando di un'agenzia nazionale per l'intelligenza artificiale, l'Italia invece non ha ancora espresso nessun tipo di strategia in merito, nel senso che ha espresso una strategia però di fatto non è messa in pratica, non c'è nessuno che la segue, quindi su questo, diciamo, anche con Privacy Network cerchiamo di insistere in modo che qualcuno se ne occupi, però diciamo speriamo che questa cosa di valutare, di controllare, di usare l'intelligenza artificiale come supporto e non come sostituta, come diceva Riccardo prima, sia il modello, diciamo, che seguiremo nei prossimi anni.
Sì, prima di dare la parola a Riccardo su questo, vorrei proprio sottolineare questo tema dell'evoluzione normativa, cioè l'Unione Europea ha scelto la strada del regolamento, quindi questo è un testo che entra immediatamente in vigore e diventa vincolante per gli Stati membri e anche per i singoli cittadini. Se invece si fosse fatto ricorso alle direttive, ci sarebbe stata una maggiore discrezionalità da parte degli Stati. Speriamo che l'iter si concluda veramente e possa entrare in vigore questa normativa, che peraltro è decisamente interessante. Secondo me può diventare un modello, credo, anche in paesi diversi dai membri dell'Unione Europea. Riccardo, la tua esperienza, appunto, soprattutto con aziende importanti che si occupano di applicazione di intelligenza artificiale, ecco, dici qualcosa su questi aspetti proprio dal punto di vista delle logiche aziendali anche.
Sì, diciamo in generale, adesso senza voler mettere in croce nessuno, che è ovvio che le logiche delle aziende sono di muoversi nei parametri delle leggi, ma non necessariamente di anticipare virtuosamente le leggi, ecco, e il legislatore. Quindi, ad esempio, non so, possiamo fare dei grossi nomi: Google, Microsoft, l'IBM hanno dei codici interni di implementazione dei meccanismi di intelligenza artificiale che almeno, voglio dire, su alcuni punti rispetto dei dati, l'imparzialità, la non discriminazione di genere, insomma, in teoria esistono già alcune direttive interne. Per quello che riguarda però, e vorrei riprendere un dato tecnico cercando di farlo comprendere magari a chi non è addentro a come l'intelligenza artificiale funziona, l'intelligenza artificiale è già definirla è abbastanza complesso, ma gli algoritmi tradizionali, diciamo, in cui si programma all'inizio per un compito che deve essere eseguito, sono solo una parte dell'intelligenza artificiale. Quello che è cresciuto sempre di più è il cosiddetto machine learning, e quindi il fatto che le macchine da sole riconoscano dei modelli e propongano dei compiti da eseguire. Per fare questo bisogna appunto fare il cosiddetto training delle macchine, la formazione, e per fare questo bisogna riempirle di dati. È la parte più costosa dei motori più avanzati di intelligenza artificiale, è il tempo e la quantità di energie che va investita, energie da ogni punto di vista, potremmo parlare anche del lato verde qui, per allenare un motore di intelligenza artificiale in modo che diventi capace di produrre riconoscimento di modelli che non gli hai dato in precedenza, in sostanza. E qui è vitale, e qui credo che siamo ancora in un grosso vuoto legislativo su come puoi effettivamente formare queste macchine. Il riconoscimento facciale, che giustamente cita sempre Diletta, è per poter riconoscere e formare questi algoritmi molto avanzati, si sono utilizzate tutte le banche dati presenti in rete, senza chiedere a nessuno permesso di poter utilizzare i dati. E questo è qualcosa di irreversibile comunque, ma è stato fatto. È come si può impedire in futuro che ci sia un utilizzo massiccio di dati, da un lato, e di dati appunto appartenenti al passato per determinare il futuro. Credo che questo le aziende per il momento non si preoccupino di farlo, se il legislatore non interviene più di tanto non lo faranno. In campo educativo è un po' diverso, nel senso che dipende di che cosa uno si occupa. Se uno deve semplicemente somministrare dei corsi pensati da menti umane, quindi c'è la mente umana all'origine, e semplicemente agevolarne la fruizione con varie metodologie, il problema è parzialmente ridotto, non è eliminato, ma è parzialmente ridotto. Il controllo deve esserci comunque, perché gli algoritmi comunque forzano in determinate direzioni. Allora, per essere onesti al 100%, l'apprendimento adattivo si è rivelato, ad esempio, uno strumento molto potente per tante categorie di persone, ma non è necessariamente per tutti. Alcuni potrebbero essere discriminati. Allora, andare a scoprire ogni sistema, chi lascia a margine, perché, è un compito degli esseri umani. E questo, secondo me, un'azienda seria dovrebbe farlo. Adesso ognuno mena l'acqua sul mulino. Io personalmente credo che l'azienda per cui lavoro, se no non ci lavorerei, questa cosa la fa, però... vedo in giro, non c'è della premeditazione in senso negativo, ma c'è tanta superficialità.
Bene, allora ringraziamo le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, ma soprattutto ringraziamo davvero di tutto cuore Diletta Aeschis per la sua disponibilità, la sua gentilezza e soprattutto la sua competenza. Le auguriamo di continuare a studiare questi temi, perché vogliamo leggere i suoi lavori e seguire i suoi interventi presso enti e istituzioni nelle quali sicuramente darà il suo contributo assolutamente originale. Grazie.
Grazie a voi, davvero.